Rocky Music. Frederick Dilius, raccontato da Alessandro Macchia.
Nel 1935 a Londra uscirono delle interessantissime memorie su Frederick Dilius. L'autrice era Claire Dilius, la sorella del compositore. È una biografia fondamentale, ricca di dettagli, ed è un libro che si apre con ironia su alcune fantasiose ricostruzioni delle origini del nome di famiglia. Sembra che a quei tempi qualcuno lo riconducesse niente meno che al console dell'antica Roma, Caius Duilius. Ma Claire Dilius nega risolutamente le stesse congetture sulle gocce di sangue olandese della famiglia. Bene, senza inoltrarci nel pur affascinante universo della genealogia, ci limitiamo a dire che i genitori di Claire e Frederick erano nati in Germania, nella regione della Vestfalia. Il papà, Julius, era un commerciante di lana che per fare fortuna si era trasferito nello Yorkshire. Ed è proprio in questa contea, a Bradford, che il 29 gennaio 1862 nacque Frederick Dilius. Stiamo parlando di persone benestanti, di un capofamiglia intraprendente che voleva mantenere alti gli standard delle sue fortune, trasmettendone le responsabilità affaristiche ai figli maschi. Frederick si mostrò molto presto riluttante a seguire le orme del padre. Si sentiva chiamato dalle muse, studiò il violino, poi il pianoforte. Il padre era d'accordo su una formazione culturale completa, e completa anche della musica, ma fare il musicista per lui non era proprio cosa da gentleman. Perciò cercò in tutti i modi di scoraggiare questa follia. Cominciò a mandarlo all'estero per rappresentare l'azienda, ma Frederick ogni volta coglieva l'occasione per raggiungere teatri e sale da concerto. Un'altra leggenda sfatata da Claire è quella secondo cui il padre inviò il figlio negli Stati Uniti a dirigere una piantagione di arance di sua iniziativa. In realtà, presentandosi l'opportunità, fu lo stesso Frederick a persuadere il padre a partire. L'America, infatti, poteva essere l'unico modo per sfuggire al controllo paterno. E così, all'età di 22 anni, Frederick attraversò l'Atlantico e si stabilì a Solano Grove, una vecchia piantagione spagnola in Florida. E siamo stati abbastanza approssimativi nel parlare dell'educazione musicale di Dilius, perché in realtà lo studio vero e producente della musica, almeno a quanto diceva Dilius, avvenne negli States. Fece amicizia con un ancor misterioso organista gesuita di New York chiamato Thomas Ward, che gli insegnò il contrappunto e la composizione in maniera accurata e severa. Se a questo apprendistato aggiungiamo l'ascolto vivo dei vecchi canti di piantagione degli schiavi africani, arriviamo alla prima produzione di Dilius, alle variazioni su un canto di schiavitù Appalachia e alla suite orchestrale Florida, a al cui interno troviamo la famosa Kalinda. La Kalinda è una danza voodoo, prima ancora che come intermezzo di Florida, compare nella prima opera teatrale di Dilius, Quanga, del 1897. Una storia d'amore a tinte fosche ambientata nella Louisiana schiavista del XVIII secolo. Nella seconda metà dell'Ottocento e nei primi decenni del Novecento era molto viva l'attrazione dei compositori per l'esotico, però se in genere, come per Gustave Holst o per molti compositori francesi, l'orecchio era rivolto a Oriente, l'esotismo di Dilius si attesta fra i climi subtropicali del Nuovo Mondo. Ed è un tratto unico e del tutto originale, ma naturalmente quei suoni, quei canti sono corretti secondo il sentire della musica d'arte europea. E sono corretti secondo una prospettiva particolare. Percy Grainger, che amava moltissimo la musica di Dilius, diceva che i paesaggi erano come filtrati dagli occhi di uno spettatore non partecipativo, che la negritude, o poi le vie parigine o i paesaggi scandinavi di tanta musica di Dilius, avevano una qualità turistica, sebbene sopraffina. Comunque, Dilius rimase in Florida poco meno di 2 anni, poi tornò in Europa e convinse il padre a realizzare il suo sogno di studiare a Lipsia, promettendo di promuovere l'azienda all'estero. La permanenza a Lipsia durò 2 anni. In tarda età Dilius recriminò che in Germania non aveva imparato assolutamente nulla di musica, che manteneva invece il suo debito verso Thomas Ward. Di quel biennio la maggior parte del tempo fu trascorsa in Norvegia. La prima volta vi si recò come rappresentante della Dilius & Company e da quel momento la Norvegia divenne il luogo del ristoro spirituale. Imparò la lingua, si appassionò alle saghe nordiche e soprattutto conobbe Edvard Grieg. L'incontro con Grieg ebbe 2 esiti. Anzitutto Grieg gli si offrì come un modello musicale, echi di Grieg li troviamo nella scena della notte di Florida, e poi fu Grieg che convinse finalmente il padre delle doti musicali che aveva Frederick e della possibilità di farne un investimento futuro. L'amicizia fra i due durò fino alla morte di Grieg nel 1907. Altra decisiva influenza fu esercitata dal compositore norvegese Johan Svendsen. La tappa decisiva di tutto questo gran viaggiare fu Parigi. Qui incontrò la pittrice tedesca Jelka Rosen, che sarebbe diventata sua moglie. Era una donna di grande fascino che viveva a Montparnasse e frequentava Rodin, Gauguin, Rousseau, e Munch, e Ravel, Fauré. Curiosamente i cuori di Jelka e Frederick si incontrarono alla confluenza delle loro passioni per la poesia di Walt Whitman, per la musica di Grieg e per la filosofia di Nietzsche. Acquistarono una casa a Grez-sur-Loing, una 60 chilometri da Parigi, e ci rimasero per tutta la vita. Il contatto col mondo musicale e figurativo francese ebbe un impatto molto forte sul linguaggio di Dilius. Lo aiutò anche a sottrarsi ai sovvenuti condizionamenti della musica tedesca. Quando parliamo di originalità, intendiamo anche una concezione drammaturgica originale, quale nell'opera A Village, Romeo and Juliet, di cui possiamo ora ascoltare l'intermezzo sinfonico intitolato Walk to the Paradise Garden. A Village, Romeo and Juliet è un'opera a pannelli, priva di forti sussulti drammatici. E qualcuno l'ha definita un poema sinfonico le cui immagini prendono forma sulla scena. In ogni caso è un'opera affascinante e delicata. Dilius aveva una particolare inclinazione. Odiava ascoltare la musica degli altri. Anche con un bel grammofono davanti preferiva ascoltare la propria. Aveva forse un ego molto accentuato. Una volta a Parigi si incontrarono Dilius, il compositore norvegese Christian Sinding e Ferruccio Busoni. Con loro c'erano le rispettive mogli. A un certo punto Busoni esclamò: «Eccoci, tre compositori e le loro mogli, e ognuna delle signore sta pensando che il proprio marito è il più grande di tutti». Beh, chissà quale pensiero mosse Dilius in quel momento. Su certi compositori Dilius era perentorio. Manifestava impazienza alla musica di Hindemith, di Mahler, di Bartok e condivideva con l'amico Granger un vero e proprio rifiuto dei classici viennesi. Anzi, amava dire così: «Se un uomo mi dice che gli piace Mozart, so in anticipo che è un cattivo musicista». Hubert Perry affermava che era morto al momento giusto. Ci sarebbe stato il rischio, altrimenti, che avrebbe messo in musica tutta la Bibbia. Viceversa, mantenne sempre vivo il suo amore per Grieg e per Chopin. Ma che tipo di compositore era Dilius? Granger ha lasciato un ritratto a tutto tondo. Lo ha definito un Marco Aurelio della musica e l'aristocratico musicale del suo tempo. Ha detto anche: «Non c'è nessuna implicita critica nel definire Dilius come un compositore recettivo e derivativo, piuttosto che originativo e creativo. Alcuni geni sono nati per essere innovatori, mentre altri, egualmente grandi, per essere perfezionatori. Molta della musica di Dilius ha le qualità del tramonto e dell'aurora. Quando gli domandai perché così tante sue composizioni finissero svanendo anziché con un più definito finale, Dilius rispose: molte cose in natura accadono gradualmente e non d'improvviso. La musica di Dilius ha l'opulenza di un frutto maturo e il lussurioso declino di un lungo tramonto». Queste sono le parole di Percy Granger. Ecco, ritroviamo queste verità in una rapsodia orchestrale del 1907, intitolata Brig Fair, da un canto popolare inglese che lo stesso Granger gli aveva sottoposto. Thank you. Quello di Dilius è un colorato emozionalismo, dove la linea melodica, suggeriva Peter Warlock, spesso inizia in una voce e conclude in un'altra. Brig Fair, The Walk to the Paradise Garden, The First Cuckoo in the Spring sono paesaggi di natura che inscrivono Dilius nella storia della musica pastorale inglese, ma con il di più di un sentire panteistico. È un sentimento panteistico che però almeno una volta lo portò fuori strada. E fu in occasione del Requiem alla memoria di tutti i giovani artisti caduti in guerra. La guerra era quella del 14-18. Ebbene, nel contesto delle grandi e piccole opere celebrative dei soldati morti in battaglia, Dilius presentò un'opera che andava contro tutti i canoni dell'elegia di guerra. Il testo è liberamente ispirato all'Ecclesiaste, allo scrittore danese Jens Peter Jacobsen, al pensiero di Nietzsche, ed è un testo che canta del perpetuo annientamento e riassorbimento dell'uomo nei cicli della natura, del trascorrere delle generazioni che cancella ogni cosa, ogni ricordo. Se The Spirit of England di Elgar, per gli stessi caduti della Grande Guerra, chiudeva con un tradizionale to the end, they remain, alla fine essi rimarranno, il Requiem di Dilius apriva così. I nostri giorni sono come un unico giorno, perché tutti i nostri giorni sono cinti d'un sonno, essi muoiono e mai più ritorneranno. Si capisce che questo cantare metteva in discussione ogni meccanismo di lenimento del dolore dei vivi e ogni credo religioso. L'opera ebbe dunque sfortuna e resta in ogni caso uno dei punti deboli della produzione di Dilius. Di tutt'altro interesse è A Mess of Life, una messa di vita su brani dallo Zarathustra di Nietzsche, quello Zarathustra che considerava la sua personale Bibbia. È un lavoro che introdusse definitivamente alla musica di Dilius un giovane musicista che avrebbe svolto un ruolo fondamentale negli ultimi anni di vita del nostro. Era Eric William Fenby. Nel 1922 cominciarono a manifestarsi i segni della gravissima malattia di Dilius. Divenne progressivamente cieco e paralitico. È una storia molto, molto dolorosa. Il regista inglese Ken Russell l'ha raccontata in un bellissimo film, Song of Summer, dal titolo di una delle ultime composizioni di Dilius. Per via della malattia, Dilius smise di comporre, finché nel 1928 Eric Fenby non si presentò a offrire il suo servizio a titolo gratuito come amanuense, non come segretario come poi si arguì. Il segretario era Thomas Beecham, il direttore d'orchestra che si erse grande promotore della musica di Dilius. Fenby era un acceso ammiratore di Dilius, lo idolatrava, ma pagò abbastanza cara la sua disponibilità. Infatti, negli anni di permanenza presso Dilius dovette svolgere anche pesanti mansioni di infermiere. Ogni tanto a trovare il vecchio compositore veniva Granger. Stava bene con Granger. Scherzavano E una volta sapendo che Granger era vegetariano e astemio, Dilius gli chiese cosa avrebbe mangiato per cena e Granger rispose che si sarebbe accontentato di un po' di pane, di un po' di latte e di un bicchiere d'acqua. Allora Dilius consigliò che si sarebbe sentito sicuramente meglio con una bella bistecca e una pinta di birra e Granger obiettò: «Ah sì? Forse per rimanere cieco e paralitico come te a 70 anni?» Beh, Dilius la prese con divertimento e viveva la malattia con grande stoicismo. Una sequenza del film di Ken Russell ricorda anche quando Granger e Femby portarono Dilius a spalla in alta montagna, nel cui silenzio Dilius poté ritrovare quella pace dello spirito di cui aveva goduto molti anni prima sulle Alpi scandinave. Femby collaborò alla stesura di non meno di 7 opere di Dilius, più un certo numero di riprese di lavori lasciati in sospeso. Fra le ultime pagine abbiamo Songs of Farewell su versi dell'amatissimo Walt Whitman. È una composizione del 1930. Nel 1934 giunse la fine. In realtà fu una sequenza di morte. Il 23 febbraio morì Elgar. Il 25 maggio fu la volta di Holst. Dilius esalò l'ultimo respiro il 10 giugno. Nel film di Russell la scena più drammatica è proprio quella finale, dove al giovane Femby viene finalmente svelata la causa della malattia di Dilius. Si tratta della sifilide. Come poteva un uomo che aveva scritto pagine così divine essere stato toccato da una malattia così disonorevole? Si chiede Femby. Come poteva essere che quell'uomo avesse ripetutamente tradito la fedelissima moglie? Jelka in quel periodo era molto malata, ma riuscì a tornare dall'ospedale prima della fine. La devozione e la pazienza di questa grande donna meriterebbero un altro lungo capitolo. La salma di Dilius fu tumulata senza cerimonia religiosa, come da lui era stato richiesto.
Il 10 giugno 1934 muore a Grez-sur-Loire Frédéric Dilius. Alessandro Macchia lo ha raccontato a Wikimusic.